La terza parte è quella dei legami internazionali del partito di Salvini, che è diventato un partito decisamente inserito nelle dinamiche attuali politiche europee, non solo internazionali, mentre invece anche qui poco prima era un partito chiuso all'interno di se stesso, che pensava solamente alle sue istanze indipendentiste in Italia. È diventato un partito cosiddetto sovranista, nazionalista, si è trasformato, Salvini è stato il simbolo di questo cambiamento a cui buona parte degli italiani ha creduto, e noi siamo andati a guardare se quello che Salvini dice, quello che Salvini ha detto in questi anni corrispondeva a verità, corrisponde a verità, con chi ha fatto alleanze, in nome di che cosa ha fatto alleanze, e tra le varie cose scoperte in questo terzo capitolo c'è la vicenda dell'Hotel Metropol di Mosca e della negoziazione, della trattativa fatta da Savoini, fedelissimo di Salvini, per finanziare il partito con milioni di dollari o euro provenienti dalla Russia e da questa compravendita di gasolio. Questo è un po' il quadro del libro. Poi adesso a me, penso che a Giovanni farà piacere ricevere domande, anche per capire dov'è la vostra curiosità, dove possiamo aiutarvi a capire un po' meglio quello che abbiamo raccontato.
Sì, io diciamo, in molti ci chiedono perché il libro nero della Lega, no? Effettivamente avremmo potuto fare un titolo più simpatico, probabilmente anche più attraente per la televisione, però noi abbiamo voluto raccontare il lato oscuro di un partito che invece in televisione spesso viene celebrato, e spesso nei talk show, quando si parla di Lega o viene invitato Matteo Salvini o qualche leghista, si evitano come la morte certi tipi di domande. Domande che affrontano i temi appunto che noi abbiamo trattato nel libro, cioè quei temi che troverete nel libro, quelle tre parti, e se voi andate a rivedere un po' le puntate dei talk show di questi due anni, vedrete che troverete zero di questi temi. Quindi sì, avremmo potuto dare un titolo, come dire, il cazzaro verde, come hanno fatto altri, ma abbiamo preferito invece concentrarci sui fatti che per noi... Per me e Stefano almeno abbiamo un'idea di giornalismo che è ancora quello forse più tradizionale, cioè le opinioni le scrivono gli opinionisti, i giornalisti provano a cercare fatti nuovi, ma non per smanie di protagonismo, ma semplicemente per informare i cittadini di quello che accade nei palazzi del potere. Siccome la Lega è diventata il potere in Italia, è andata al governo. In realtà qualcuno ci fa sempre spesso una battuta, l'avete portata dal 5% al 40% con le vostre inchieste, è probabile, evidentemente sono temi complessi sicuramente, ma necessari da raccontare proprio perché riguardano le ambiguità di chi sta al potere, e quindi il compito del giornalista è svelare queste ambiguità. Quindi siamo partiti molto semplicemente anche da delle contraddizioni nella narrazione salviniana. Matteo Salvini ha sempre detto che vengono prima gli italiani, che vengono prima sempre i soldi degli italiani, e questa è forse la prima grande contraddizione in questa narrazione, perché se parliamo di soldi degli italiani, i 49 milioni sono soldi degli italiani. Soldi degli italiani che non sono stati restituiti e verranno restituiti in 70 anni, 75 anni, e probabilmente anche solo fra 50 anni, 40 anni, io Stefano forse non ci saremo più, non lo so, quindi non so chi andrà a controllare se effettivamente li avranno restituiti, ma poi fra 40 anni chissà quante cose sono cambiate. E quindi, come dire, li diamo per persi ormai. Li diamo per persi perché è un accordo che ai comuni cittadini italiani non sarebbe mai stato accordato. E questa è la prima grande anomalia. Dietro i 49 milioni si nascondono tantissime cose, si nascondono altre contraddizioni su questa narrazione anti-establishment della Lega, no? la Lega del popolo, la Lega è nelle periferie, la Lega è fuori dai palazzi del potere. In realtà poi vi raccontiamo nel libro come invece con quelle lobby, con quei poteri forti, con banchieri del calibro di Gotti tedeschi, e molti altri, parlo anche di uomini dell'alta finanza, insomma, con quel mondo lì la Lega ha un rapporto molto stretto. Un rapporto molto stretto che è necessario per la sopravvivenza di quel partito. Non ne può fare a meno, un po' appunto per i soldi che alcune multinazionali hanno versato al partito e un po' perché se sei fuori da quel giro non riesci a contare, e non solo in Italia ma in Europa e nel mondo. Dietro i 49 milioni c'è anche la contraddizione di come un partito che si dice trasparente e pulitissimo in realtà nasconde molti scheletri, a partire da tutta quell'architettura finanziaria usata proprio per nascondere parte di questi 49 milioni che erano sui conti del partito. Per non parlare poi invece della questione meridionale intesa come scelta della nuova classe dirigente leghista. Di Stefano abbiamo trovato parecchi personaggi inseriti nella Lega del Sud, nella Lega Calabria, Lega Sicilia, Lega Campania, che hanno avuto a che fare con uomini legati ai clan, per esempio in Calabria dell''Ndrangheta, in questi giorni, credo oggi, Salvini in Calabria, alla Lamezia, ed era già stamattina, si accompagnava Domenico Forgiuelli, che è un deputato eletto in Calabria, che ha il suocero in carcere per estorsione aggravata del metodo mafioso e i beni confiscati in primo grado, perché è ritenuto dall'antimafia di Catanzaro un personaggio legato a quegli ambienti. Salvini lo ricordiamo dopo il 4 marzo, dove è andato a festeggiare il grande exploit elettorale del 17% e l'elezione sua in Calabria, è andato a festeggiare a Rosarno. Rosarno è Biana di Gioia Tauro, provincia di Reggio Calabria, ma non è tanto il luogo, che è diciamo un luogo anche simbolo, perché nel 2010 ci fu la rivolta dei migranti, insomma un luogo simbolico a tutti gli effetti. E, al tavolo con Salvini, che stava per diventare sostanzialmente ministro dell'interno, troviamo il cognato, perché è il consuocero del boss del paese, perché diciamo, è entrato nella Lega anche lui. E troviamo Domenico Fuggele, di cui vi ho parlato prima, e troviamo un altro personaggio, sempre responsabile della Lega di Rosarno, che è stato socio di uomini dei clan. Quindi questa, diciamo, è la lotta alla mafia, secondo Matteo Salvini. E infine, la terza parte, l'altra contraddizione, il sovranismo, quindi l'autonomia da chiunque, no? Il fatto di non dover essere servi di nessuno. E poi ritroviamo invece gli uomini di Salvini in ginocchio dagli uomini di Putin a chiedere soldi per finanziare la campagna elettorale. Ecco, basterebbero questi porre questi interrogativi a Salvini in TV per evidenziare le sue contraddizioni. E quindi forse anche per questo motivo, diciamo, il nostro libro non è andato tantissimo in TV, proprio perché evidentemente c'è una necessità anche di tenere sugli ascolti, che noi evidentemente butteremmo giù, e Salvini tira su, no? E quindi diciamo c'è anche una in questa inchiesta che abbiamo fatto, che ripeto, dal 2017 è iniziata sull'Espresso, poi è diventata un libro a cui abbiamo lavorato con intensità e ci ha portato anche fino a Mosca, nel senso che lo scoop del Metropol nasce proprio lavorando a questo libro. Ci abbiamo lavorato per mesi circa, diciamo, da quando abbiamo avuto la notizia e da quando poi l'abbiamo scritta sono passati circa 7 mesi. Questo è questo è un modo di fare giornalismo che diciamo, comporta anche, dovrebbe comportare anche delle risposte da parte della politica. Noi abbiamo intervistato Roberto Maroni, che è stato uno, diciamo, come dire, il segretario della Lega prima di Salvini, e mentre Salvini non ci ha mai risposto, cioè non ha mai risposto diciamo, nel merito delle nostre cose, e io e Stefano abbiamo fatto di scoop in questi anni diversi. Dall'altra parte il silenzio totale, il silenzio del leader, cioè di Salvini, che in quel modo riusciva sostanzialmente spesso ad oscurare, perché cosa succede se un leader come Salvini controbatte pubblicamente sui social ad un'inchiesta giornalistica, allora lì tutti sono costretti a riprenderti, anche i telegiornali, no? E qui diciamo siamo di fronte anche a una caratteristica del giornalismo moderno, cioè vale ciò che è scritto su un social e vale molto di più un post su Facebook o un tweet che un'inchiesta giornalistica a cui hai lavorato anni, no? Noi tra l'altro siamo, come dire, eravamo talmente in pace con la nostra coscienza che abbiamo pubblicato una quantità di documenti che troverete allegati al libro, che insomma in caso di causa civile o processo basta consegnare il libro, non c'è neanche bisogno di portare ulteriori documenti, è tutto lì, è tutto scritto e trasparente. Noi sì, il nostro lavoro è stato trasparente e li abbiamo seguiti fino a Mosca. A Mosca è successo appunto che abbiamo scovato l'uomo di Salvini a trattare questo mega finanziamento per il partito, per la campagna elettorale europea. È una notizia che anche all'inizio qui in Italia è stata oscurata praticamente. È stata oscurata mentre in quei giorni ci chiamavano le testate di tutto il mondo. Non abbiamo ricevuto in quei giorni nessuna telefonata da come dire, televisioni italiane per provare a raccontare quello che si sarebbe rivelato lo scandalo, diciamo, del 2019. E quindi, tralasciando le riflessioni su cosa è diventato anche il giornalismo spesso, no, televisivo, che evita in tutti i modi di dare le notizie, noi abbiamo sempre chiesto a Matteo Salvini di rispondere semplicemente ad alcune domande. Questa soddisfazione non ce l'ha mai voluta dare, tanto che ha, non potendo smentire un fatto certo, perché la riunione del Metropol per il finanziamento è il 18 ottobre 2018. Salvini il 17 ottobre, il giorno prima, era a Mosca. Io ho viaggiato insieme al ministro quel giorno. Lui arriva, c'è un convegno di Confindustria. Dopo il convegno di Confindustria lui scompare per 12 ore. Sull'agenda ufficiale non c'era alcun appuntamento. Che cosa ha fatto in quelle 12 ore? Io e Stefano abbiamo raccontato che in quel buco lui ha incontrato il vice premier russo in gran segreto, che ha la delega agli affari energetici. A domanda del nostro direttore sulla 7, era una puntata sulle elezioni in Sardegna, ma Marco Damiano ha approfittato, diciamo, del collegamento telefonico di Salvini per fare una semplice domanda, Salvini non ha smentito, l'ha buttata come al solito in caciara. Ma io, figuriamoci, non mi ricordo cosa ho mangiato ieri sera, figuriamoci se mi ricordo cosa ho fatto il 17 ottobre. Beh, non è che proprio ti sto chiedendo cosa hai mangiato, diciamo, il 17 ottobre, sto chiedendo se hai incontrato. Beh, se l'avessi fatto non ci sarebbe nulla di male. Non smentisce, ma non si capisce cosa c'è enorme dietro questo incontro, evidentemente. Perché allora non dare una risposta concreta? Tanto che per non dare questa risposta lui si è negato anche al Parlamento e ha mandato il Premier Conte a riferire in aula, diciamo, lasciandogli uno spazio che non era il suo sostanzialmente, perché Conte in quella vicenda, cioè, non c'entrava nulla, e umiliandolo tra l'altro, perché se vi ricordate Conte a un certo punto ha dovuto dire: ho chiesto informazioni al ministro e me le ha negate. Ma come, tu sei il capo sei il presidente del Consiglio dei Ministri, cioè un tuo ministro ti nega le informazioni, lo prendi, diciamo, e lo sbatti fuori, cioè, tra l'altro con la delega ai servizi, no? Che, diciamo, non è proprio una delega così, insomma. Quindi una figuraccia di tutto il governo quel giorno è stata fatta in quell'aula. Salvini così, diciamo, non ha più risposto, perché poi col papete, dopo il papete, si è dimesso, insomma, e sappiamo come è andata a finire. Ma su quella questione, che è una questione enorme, sottolineo il fatto che a prescindere dal risvolto giudiziario, perché a noi non interessa ciò che è penale Cioè, noi cerchiamo di fare un lavoro al di fuori dalle aule dei tribunali, perché il nostro lavoro è fare i giornalisti, non facciamo i giudici, non facciamo i magistrati. Cioè, anzi, noi, come dire, se possiamo, cerchiamo di arrivare prima di loro per provare a raccontare cose nuove. Ma lasciando perdere appunto il risvolto giudiziario, qui c'è una questione politica enorme. Perché un ministro, l'uomo del ministro, è lì a trattare, diciamo, un finanziamento con una potenza straniera, e poi un ministro sovranista che si inginocchia, diciamo, a una superpotenza come la Russia, di fronte a uno scenario europeo in cui Putin e Trump hanno un obiettivo comune, che è quello di distruggere l'Unione Europea per, ovviamente, i propri interessi. Mi sembra una questione, come dire, abbastanza rilevante, solo dal punto di vista politico. Non voglio entrare nella questione giudiziaria, che poi è andata avanti sulla base dei nostri documenti, ma a noi interessa, da giornalisti, avere delle risposte sulla questione politica, perché noi abbiamo raccontato quella vicenda senza pensare a una possibile inchiesta giudiziaria. Per noi era già enorme dal punto di vista politico. In un paese normale Salvini sarebbe andato a casa immediatamente di fronte a questa notizia. Ora, diciamo, questo è in grande sintesi i punti salienti. Se tanto avete domande...
Salve, sono Luigi. No, il quadro è abbastanza chiaro, anche perché sono argomenti ormai sviscerati da diversi mesi, per cui almeno quelli degli ambienti più sensibili, voglio dire non solo politici ma anche cittadini con un minimo di senso e rispetto delle istituzioni, hanno ben chiaro come è la dinamica. Quello che ti volevo chiedere, che vi volevo chiedere, è secondo voi il ruolo dei servizi, rispetto, mi riferisco ai servizi ovviamente che fanno capo in quanto la delega c'è al Presidente del Consiglio, ma i servizi ovviamente hanno più informazioni di voi rispetto a questo, sicuramente. Ora, quello che non mi spiego, visto la situazione politica come si è evoluta, nel senso di tentare l'immaginazione politica di Salvini, come mai il potere politico attuale, se di potere si può parlare, comunque chi ha responsabilità politica massima, non solo a livello di governo ma anche a livello di partiti di maggioranza, non in qualche modo surrogano l'ignavia dei giornalisti colleghi a cui tu ti riferivi rispetto a una, come dire, una battaglia politica concreta, continua, incessante, martellante, attraverso tutti gli strumenti, non solo la televisione, ma voglio dire anche degli altri social che utilizzano in modo abbastanza frequente. Ecco, non capisco perché c'è questa ignavia anche da parte dei politici. O hanno degli scheletri negli armadi pure loro, oppure non hanno sufficiente contezza del rischio che stiamo correndo a livello di tenuta democratica. Perché la prospettiva è evidente che quando si salderanno i servizi, l'Andrangheta, la Lega e i poteri del capitalismo finanziario, è finita, al di là del risultato elettorale, e quello diventerà poi un orpello, una certificazione di legittimità, ma tutto ciò avverrà prima. Secondo voi la classe politica attuale si rende conto di questi rischi, al di là della propaganda becera che sentiamo ogni giorno anche qui in Emilia? E questo è il punto.
Dico quello che penso io su questa cosa. Secondo me quello che emerge anche dal libro, diciamo, mettendo insieme i puntini, è che una certa saldatura intorno alla Lega già c'è e già c'era da un bel po' di tempo, nel senso che la Lega di Salvini, cioè Salvini ha avuto la capacità di portare la Lega in mezzo al mondo. La Lega di Bossi era una Lega forte in Italia di cui nessuno si interessava fuori, perché voleva la sua indipendenza di una, tutto sommato, piccola regione, ricca ma piccola. Salvini ha portato le istanze politiche della Lega nel contesto contemporaneo. Quindi ha spostato l'odio da Roma a Bruxelles, unendosi in questo senso a chi già lo faceva, perché in Francia il Front National faceva le stesse cose, in Olanda Geert Wilders fa le stesse cose, in Germania l'AfD fa le stesse cose. Nel Regno Unito c'è stata la Brexit spinta soprattutto da partiti di questo genere, per cui in realtà lui ha molto attualizzato le istanze politiche della Lega, e questo per quanto riguarda l'Europa. I collegamenti della Lega di Salvini non finiscono in Europa, perché lui ha questa, diciamo così, grande sintonia con la Russia di Putin, che a onor del vero aveva anche Berlusconi. A questo si unisce, adesso al di là della vicenda della trattativa, no? Però comunque c'è un'affinità ideologica tra la Lega di Salvini e la Russia di Putin, che non è un paese democratico, no? C'è una grande affinità con gli Stati Uniti di Trump, che è al potere, e lui ha saldato questo rapporto proprio durante il mandato di Trump, legandosi a quello che è stato il consigliere politico più importante di Trump, cioè Steve Bannon. Attraverso Steve Bannon, lo raccontiamo nel libro nel terzo capitolo, è riuscito ad arrivare dove Bossi non aveva neanche mai pensato di arrivare, cioè in Vaticano, legandosi a quella cerchia di vescovi che fanno capo al cardinale Burke americano, molto vicino a Trump e a quelle che sono, a quella che è l'ideologia più conservatrice della Chiesa. Quindi, diciamo, intorno a sé, intorno alle sue idee politiche, Salvini è riuscito a portare, o più o meno portare la Lega dentro quello che era una tendenza politica già in corso e che probabilmente andrà avanti, perché sta continuando adesso al di là del corso politico momentaneo, la Lega non è più al potere, però i problemi che la Lega, diciamo, su cui la Lega soffia o spinge esistono e andranno avanti ad esistere sicuramente ancora per un po'. La Lega è un partito che rimane di questa ideologia, e fuori dall'Italia questa ideologia continua a far presa, per cui secondo me, diciamo che lui è stato abbastanza intelligente da inserirsi in una tendenza forte che sta andando e probabilmente andrà avanti ancora per un po'.
Sulla questione politica, allora, diciamo, quando c'è stato un tentativo di creare una commissione d'inchiesta sulla vicenda russa, che poi quando è cambiata la maggioranza, insomma, non se ne parla più, come se l'interesse di questa storia finisse nel momento in cui Salvini non è più il governo. Invece, in realtà, come dire, proprio perché la maggioranza invece è cambiata e ha una forza anche nei voti, potrebbe essere il momento giusto per cominciare questa commissione d'inchiesta parlamentare. Quindi è l'unico modo per provare a chiamare i testimoni, perché quello, come una commissione d'inchiesta fatta bene, come per esempio quella antimafia, che ha poteri ispettivi, quella Bindi sulla massoneria per esempio ha potuto disporre di perquisizioni attraverso la Guardia di Finanza, per dire. Ecco, diciamo, una commissione d'inchiesta su questa vicenda, sui finanziamenti, diciamo, sulle interferenze russe, diciamo, nella politica italiana, quindi volendo allargarla, no? si poteva fare, no? E secondo me è ancora il caso di farla. Perché il Metropol e la vicenda di Mosca che abbiamo raccontato, secondo noi, è solo, diciamo, un tassello, perché i rapporti con la Russia di Salvini in realtà iniziano proprio nel momento in cui lui diventa segretario. Quando lui viene incoronato segretario nel 2013, in platea, in prima fila, si parla proprio dal palco, c'è Alexei Komov, che è, diciamo, era il presidente del World Congress of Family, che poi il congresso delle famiglie, quello che abbiamo visto a Verona, che è un uomo proprio strettamente legato a un oligarca, Malofiev, che noi ritroviamo nella vicenda russa, no? Con cui, diciamo, Savoini, che è l'uomo di Salvini, è molto, diciamo, è intimo. E quindi noi non sappiamo che cosa è successo prima del Metropol, se è successo qualcosa, se ci sono state altre questioni. Questo è solo una commissione o un'inchiesta giudiziaria che, è in corso a Milano e avrà il suo corso, appunto. Ma una commissione parlamentare avrebbe la possibilità invece di entrare nelle questioni più delicate, anche, no? Questioni più politiche. su tante cose, però, rispetto a quello che diceva lei, adesso messa da parte la vicenda, la questione russa, su tanti altri aspetti che abbiamo raccontato, abbiamo trovato molte volte una chiusura anche di altre parti politiche, anche di opposizione. Prendiamo il caso Parnasi, no? L'immobiliarista del nuovo stadio della Roma che viene arrestato per corruzione, che Stefano ha raccontato mesi prima del suo arresto, che aveva finanziato la Lega. Scopriamo poi con l'indagine giudiziaria che aveva finanziato anche una fondazione legata al PD, con 150.000 euro, all'associazione leghista Parnasi da 250.000 euro. Ecco, quando provavi a capire perché in Parlamento, no, 250.000 euro a un'associazione della Lega per fare la campagna elettorale del 2016 alle comunali di Milano, per esempio, con cene segrete tra Parnasi, con Salvini, il tesoriere della Lega, insieme ad altri li chiamano appaltatori, quindi no, questione proprio d'affari e politica, cioè, no? E perché, diciamo, l'opposizione, come dire, non fa una battaglia politica su questo? In fondo dalla nostra inchiesta su Parnasi è partita un'indagine, anche lì è partita un'indagine giudiziaria, adesso il tesoriere, per il tesoriere verrà chiesto rinvio a giudizio a Roma, no? Per questa roba qui, perché cioè, quello che abbiamo capito è che, diciamo, c'è stato un po' anche detto, è che ma come facciamo a fare un'interrogazione parlamentare su Parnasi noi, che il nostro, diciamo, aveva preso, come dire, anche lui i soldi, quindi, come dire, si entra in una, come dire, questo è per chi fa la nostra professione abbastanza anche quasi, diciamo, umiliante, no? Perché tu comunque sveli qualcosa di nuovo, qualcosa che ha un valore nel caso soprattutto poi del finanziamento di Parnasi, un risvolto, quello sì, evidente, giudiziario, no? Perché sono soldi dati fuori dalle regole del finanziamento privato ai partiti, e quindi spesso ci troviamo anche di fronte a questo, a vicende che legano, no? Nella modalità di fare politica più partiti, e quindi anche, come dire, l'impossibilità all'interno di un'aula parlamentare di fare una battaglia su quella cosa, perché comunque riguarda un po' tutti. Neanche 5 Stelle sulla più voci, sull'associazione leghista, hanno fatto rumore, perché probabilmente non conveniva neanche a loro, come dire, scoprire quella roba lì, perché, come dire, la loro associazione di riferimento, diciamo, è l'associazione Rousseau, no? E quindi tutta la vicenda anche della Casaleggio, quindi, come dire, c'è purtroppo in chi anche si presenta come il nuovo una tendenza a comportarsi con metodi da prima Repubblica, cioè esattamente quello che dice Parnasi, un collaboratore di Parnasi nelle intercettazioni, quando si parla della Lega, dice no, vabbè, Luca Parnasi usa metodi anni 80, no? Nel senso, si riferiva alla modalità di rapportarsi alla politica, cioè se lui pagava chiunque, e noi abbiamo beccato il momento in cui lui si era avvicinato moltissimo alla Lega, moltissimo a Salvini. Parnasi a Roma è il potere forte, cioè è uno di quelli che ha deciso le strategie anche urbanistiche di quella città. Ecco perché non è credibile un Salvini che ti viene a dire siamo contro i poteri forti. Poi lo becchi a cena con, diciamo, il potere forte, e quindi non è più credibile. La saldatura fra, diciamo, la Lega e i poteri forti c'è già. La questione servizi segreti, è ovvio che i servizi sapranno molte più cose più di noi, è evidente, per questo mi ha stupito Conte che dà la colpa a Salvini di non avergli dato le informazioni, perché poteva sicuramente andare, diciamo, dai suoi uomini, e avrebbe saputo quello che voleva sapere. Se avete altre curiosità.
Mi interessava, oltre agli aspetti del, diciamo, del dei legami della Lega con i porti piuttosto che con tutto l'aspetto economico dei finanziamenti, eccetera. Mi interessava anche il nome del libro, che mi sembra particolarmente azzeccato in questo senso, perché la Lega ha dimostrato, Salvini in particolare, di avere un rapporto molto stretto con le organizzazioni di estrema destra. Su questo, ecco, io ho dato un attimo il libro, ma sul libro c'è, insomma, ci sono riferimenti. Io ho letto parecchie cose sul giornale, anche da parte di Verissi, su Repubblica, eccetera, c'è, cioè, insomma, l'immigrazione, specie informa spesso, insomma, sui rapporti, sulle cene, sugli incontri, sulle magliette griffate con i simboli delle organizzazioni di estrema destra. È trovato, mi pare, una evidente, anche nel libro come fatto il riferimento.
Sì, fa parte della del terzo capitolo. Noi chiudiamo il libro con abbiamo trovato questa definizione, secondo noi azzeccata, che è la piramide sovranista. La piramide sovranista per noi è questa sorta di internazionale politica a più livelli, cioè sostanzialmente l'apice è composto dalle due superpotenze, Trump e Putin, perché come vi dicevo prima hanno lo stesso obiettivo. In mezzo ci sono i partiti sovranisti istituzionali, quindi la Le Pen, c'è Salvini, ci sono altri. Alla base della piramide c'è la manovalanza, il braccio armato del sovranismo, cioè i gruppi neofascisti. E allora, perché dico questo? Beh, partiamo da un assunto, cioè Roberto Fiore, che è il leader, diciamo, di Forza Nuova, noi avevamo questa sua dichiarazione, l'avevamo trovata in un'intercettazione, ma poi abbiamo scoperto che l'aveva detto pubblicamente, quindi diciamo si poteva fare anche meno fatica. Roberto Fiore, tre anni fa, disse: Matteo Salvini, la Lega di Matteo Salvini dice le cose che noi dicevamo 15 anni fa. E qui, detto, come dire, da Roberto Fiore, come dire, non... È interessante. Il secondo aspetto è che se voi avete fatto caso in questi anni, mi riferisco a Roma perché è una realtà che ultimamente conosco meglio, ma le rivolte nelle periferie da parte di gruppi organizzati di cittadini contro cittadini stranieri per le case popolari erano sostanzialmente tutte fomentate da Forza Nuova e Casa Pound. Era il periodo preelettorale del 4 marzo. I sondaggi e quindi anche molti giornali davano per scontato che Casa Pound, e forse soprattutto Casa Pound, al 4 marzo avrebbe fatto il botto. Il 4 marzo Casa Pound non ha fatto il botto, e neanche Forza Nuova. Chi ha fatto il botto? La Lega di Matteo Salvini. Questo perché? Perché ovviamente chi è che va a fomentare le proteste? Non ci va la Lega di Matteo Salvini, ci vanno i gruppi neofascisti. La Lega raccoglie questa rabbia, sostanzialmente, perché è il partito che ha più possibilità, no, di entrare in Parlamento, di provare a formare un nuovo governo. E quindi, come dire, è un lavoro di squadra, no? È un lavoro di squadra, e qui sta la connessione, secondo me, più interessante fra il partito di Matteo Salvini e i neofascisti. A parte poi i dati oggettivi, cioè il tentativo di costituire un movimento insieme a Casa Pound, che nel 2015 avevano chiamato Sovranità. Sovranità era un movimento organizzato in particolare da Casa Pound con l'obiettivo di sostenere Salvini Premier. Ma le connessioni non finiscono qui, ci sono tantissimi consiglieri comunali passati da Forza Nuova alla Lega, militanti di Forza Nuova che sono passati con il partito di Matteo Salvini, feste di Lealtà Azione, che è il gruppo neofascista di Milano, alle cui feste vanno spesso assessori regionali o parlamentari della Lega e anche di Fratelli d'Italia. È un mondo che... è un mondo in cui, diciamo, sostanzialmente c'è una parte istituzionale e una parte extraparlamentare, un po' diciamo quello che accadeva negli anni 70 con l'MSI. C'è chi fa il lavoro istituzionale e chi fa il lavoro sporco. Su questo, diciamo, si dice che l'ideologo, diciamo, di questo avvicinamento, di questa compenetrazione fra questi due mondi sia appunto Gianluca Savoini. Gianluca Savoini è ideologo di questa strada del sovranismo che si deve incrociare con i gruppi neofascisti, ma anche della teoria per cui la Russia deve diventare il punto di riferimento per la Lega. Vuoi aggiungere qualcosa?
No, aggiungo solo il fatto che tutto questo poi si riscontra nei fatti, perché anche i vari Casa Pound e Forza Nuova sono dichiaratamente filo Putin, lo sono politicamente, ideologicamente, e lo sono anche, diciamo, economicamente, perché, come abbiamo raccontato qualche anno fa, le stesse cose che ha fatto Savoini attraverso la sua associazione Lombardia-Russia, cioè andare in Russia, soprattutto nei territori che erano appena stati conquistati da Mosca, quindi la Crimea e il Donbass, portare lì imprenditori italiani disposti a investire, barra delocalizzare, comunque a portare dei soldi, sono state fatte nello stesso periodo da Fiore, da Roberto Fiore in persona, con suo figlio e con altre persone. E quindi, diciamo, tutto questo ci dimostra che o è tutto casuale oppure c'è un'ideologia comune, una strategia comune nel saldare la base della piramide, quindi la manovranza fascista di destra, con il partito istituzionale Lega e collegarlo a una potenza straniera che fino ad oggi in Italia non ha avuto grande influenza. Adesso le cose stanno cambiando. Lo ha detto lo stesso Putin in un'intervista apertamente un po' di tempo fa al Financial Times, dicendo: la democrazia liberale ai giorni contati sta finendo, non ha più preso sulle persone. E questo probabilmente è vero, perché lo dimostrano i risultati delle elezioni. È pericoloso il fatto che, diciamo, tutto questo avviene senza che la popolazione italiana possa decidere, perché a nessuno di noi è stato chiesto se vogliamo staccarci da Bruxelles e attaccarci a Mosca. Questa domanda forse Salvini prima o poi dovrà porla, diciamo, agli italiani, perché è una questione abbastanza importante.
Sì, poi appunto quello che diceva Stefano è l'ennesima contraddizione. Cioè, noi abbiamo l'associazione Lombardia-Russia della Lega, sovranisti, quindi questa associazione Alexandrite di Roberto Fiore, quindi anche lui comunque neofascista, patriota, che portano imprenditori ad investire, diciamo, a delocalizzare sostanzialmente, no? Quindi, cioè, o sei patriota, nazionalista, oppure, diciamo, quindi non è, anche questo, come dire, questa grande contraddizione proprio di uomini e di leader politici che ci raccontano una cosa e fanno tutt'altro, che ha, diciamo, Matteo Salvini ha, diciamo, a parte questi fatti, ovviamente anche nel lessico si è avvicinato molto a lui, addirittura Mussolini, cioè l'originale proprio, nel senso che ha dato prove in questi anni di conoscere molto bene il repertorio lessicale fascista. Un nostro collega, Mauro Munafò, riprendendo gli archivi della stampa del 38, quindi leggi razziali, e confrontandolo con il lessico utilizzato sui social dai gruppi, diciamo, della Lega, è riuscito a trovare molte analogie, no? Molte analogie. E questo appunto fa parte anche del personaggio, no? Il benefreco, i pieni poteri, tutta questa questo bagaglio lessicale che ovviamente legittima un certo tipo di sottobosco. Cioè, non scordiamoci che in questo paese Luca Traini era, diciamo, prima un nazi, ma dopo, diciamo, era un leghista. L'esempio di Luca Traini è stato preso a modello in giro per il mondo da altri matti nazisti per andare a sparare in giro. Poi vogliamo sempre ridurre il tutto a, come dire, sì, va bene, diciamo, però di Luca Traini, leghista, in pochi si ricordano. Si ricordano tutti che Luca Traini era un nazista, in realtà un nazista passato poi alla Lega. E quando all'inizio, ti ricordi, abbiamo fatto l'inchiesta su Cassa Pound, no? Che poi sono venuti sotto la redazione a tirarci fumogeni, diceva, ma perché vi occupate di sta roba qui che hanno 0,3% o 0,4%? Noi proviamo a fargli capire, ovviamente non al nostro direttore che ce l'ha fatta fare, quindi. Però altri colleghi comunque, no? Ma cosa vi perché vi occupate di sta roba qui che valgono? Noi proviamo a spiegargli che non è quanto vale Casa Paoli in termini elettorali, è quanto vale quel tipo di legittimazione che concede appunto una nuova cittadinanza a un certo tipo di violenza politica che ritroviamo poi nei luoghi delle città più dimenticate, no? Perché poi il problema è quello, nei luoghi, soprattutto nelle periferie delle città, luoghi in cui la politica tradizionale spesso è assente, vengono questi vuoti occupati da questi gruppi, e questi gruppi fanno la cinghia di trasmissione in termini elettorali per il partito più forte, che mangia quel consenso e lo porta nella sua pancia, e poi appunto prende il 17, prende il 34 e così via. Questo, diciamo, è la vera questione. Cioè, è ovvio che se io prendo Casa Pound e Forza Nuova valgono lo 0,8 entrambi, ma non è interessante quello, è interessante quello che diceva Stefano prima, cioè questo network. Ed è interessante il fatto che attraverso una legittimazione politica dei partiti istituzionali questi movimenti possono fare un po' come gli pare. E ci sono, diciamo, diverse indagini della magistratura che hanno puntato i riflettori su questo mondo, una provocata appunto dall'aggressione al nostro collega Federico Marconi dell'Espresso, per esempio, c'è un processo in corso a Roma, con una forte, tra l'altro, con molte omissioni da parte di chi quel giorno era lì e doveva proteggere la libertà di stampa. In quel luogo, cioè, noi ci siamo sentiti dire, quando io ho accompagnato il mio collega a fare la denuncia, no? Ma perché siete andati lì? Siamo i giornalisti, c'era un sorvegliato speciale che non poteva starci lì. Ah, e lo sapevano benissimo. Cioè. Quindi, come dire, siamo noi che non dovevamo stare lì, e quindi siamo. E questo perché questo è frutto appunto di una legittimazione che c'è stata in questi anni. Frequentando le feste appunto da parte di politici della Lega, feste, la festa del sole, la festa di rialtazione, eccetera eccetera, e questo ha permesso appunto a questi gruppi di rinascere, è rinata Avanguardia Nazionale, cioè, per dire. Con chi andava a cena delle Chiaie tra il 2015 e il 2016? Con Borghezio, no? E Fiore, che non, diciamo, Fiore non ha mai digerito delle Chiaie, intercettato, dice, è Borghezio delle Chiaie che vogliono saldare la Lega e il neofascismo, no? Savoini, che aveva, insomma, il simbolo delle SS sulla scheda, insomma, cioè, questi due mondi, per quanto vogliono farci credere che sono mondi separati, dei link molto forti che ci portano, ed è un link anche culturale, un link assolutamente prima di tutto culturale.
Una domanda.
La mia domanda è la seguente.
Riguarda la questione,
riguarda la questione social, non so se è trattata, sinceramente non l'ho letto ancora, è trattata nel vostro libro, però la questione è social. faccio questo brevissimo preambolo. Diciamo, noi come persone, compagni attenti anche alla questione di quali metodi ci diamo per comunicare, da diverso tempo o non siamo mai entrati o siamo usciti da Facebook. Utilizziamo Mastodon, che è un'altra piattaforma, meno centralizzata, non proprietaria, è un social anch'esso. Ma al di là di questo, diciamo, quindi la critica a Facebook è ancora, direi, molto minoritaria, però già presente in alcune, diciamo, in alcune aree, in alcuni ambienti. Però mi interessava, insomma, se ci potevate dire qualcosa di più sull'utilizzo capace e strumentale di Facebook e, diciamo, dei suoi algoritmi, ora senza entrare nel tecnico, per la propaganda di partito, la propaganda nazionalista, sovranista.
Posso aggiungere una cosa all'andamento del sembra a proposito di quanto diceva il compagno Tony. E se questa stessa modalità ritenete possa essere utile per divulgare piccoli spezzoni del vostro libro, in modo che qualcuno, non si sa in quanti, non si sa come, possano rilanciarli e in qualche modo creare un flusso di diffusione di queste notizie, di questi argomenti, nel contenuto stesso del libro. Poi questo non so tecnicamente come si possa fare, ma ci avete pensato a questa opportunità?
Allora, innanzitutto, diciamo, a divulgare tramite social i contenuti del libro non ci abbiamo pensato, ma potrebbe essere una buona idea. Adesso ormai è passato quasi un anno, diciamo, dall'uscita del libro, però potrebbe essere sicuramente un'idea, perché, diciamo, parti del libro sono uscite sul giornale, ma poi si sa che si legge sempre meno, eccetera, eccetera, soprattutto quando le cose sono lunghe. Noi non ci stiamo, invece, per quanto riguarda la domanda, ci siamo occupati dei social, ce ne siamo occupati, ma diciamo non in maniera completa, nel senso che il nostro focus non è stato sui social, su come i social sono stati importanti per Salvini, perché lo davamo un po' per scontato, era un argomento di cui già si era scritto molto. E quindi ci siamo concentrati più che altro sul personaggio che sta dietro i social di Salvini, cioè Morisi. Abbiamo dedicato un capitolo a lui, un paragrafo, diciamo, a lui, cercando di raccontare non tanto le sue abilità tecnologiche, visto che nessuno di due è un grande esperto tecnologico, non eravamo, diciamo, in grado di scrivere più di quello che avevano già scritto gli altri, quanto su come è nato, diciamo, cioè la genesi umana del personaggio Morisi, che è arrivato ad essere veramente una specie di alter ego di Salvini ed è riuscito poi lui, insieme alla sua squadra, a fare di Salvini quello che Salvini oggi è in termini di popolarità, perché senza i social network, senza l'abilità e, diciamo, la visione, la Lega ha avuto questa grande forza, a mio parere, di iniziare a utilizzare i social network in un certo modo prima degli altri. Adesso ormai lo fanno quasi tutti, ma fino a 3-4 anni fa erano abbastanza all'avanguardia loro, no? Nello spingere poi con i loro toni, il loro linguaggio, però nell'utilizzo del mezzo. E su questo il ruolo ce l'ha avuto sicuramente Morisi. Per cui la domanda che siamo fatti è: ma questo Morisi chi è? Cioè, come fa a nascere una persona del genere che arriva, diciamo, a spingere così tanto su certe tematiche d'odio, a portare la gente a, diciamo, a odiare altre persone sui social network? E quindi ci siamo concentrati su questo. Per il resto, io onestamente non mi sento di dire niente di particolare, perché non ho le competenze e direi delle cose scontate che tutti sappiamo, cioè, diciamo, dello strapotere salviniano sui social.
Sì, più che altro sappiamo quanto è costata, diciamo, quella macchina. È costata anche con soldi pubblici, perché, diciamo, voi sapete che lo staff di un ministro, lo staff di comunicazione di un ministro non dovrebbe occuparsi di propaganda personale, insomma. Cioè, fatto istituzionale, si occupa dell'attività criminale. Matteo Salvini che cosa ha fatto? Matteo Salvini ha assunto tutta quella squadretta al Viminale. Contemporaneamente quella squadretta lì prendeva soldi anche dal gruppo parlamentare al Senato, quindi interamente pagato con soldi pubblici, alla faccia degli italiani, eccetera, eccetera. stiamo parlando di 480 più, insomma, un milioncino all'anno andava via, tanto che in questi giorni proprio sempre Mauro, il nostro collega all'Espresso, ha pubblicato un articolo in cui ha fatto i conti, adesso che è andato via, il Viminale risparmia 500.000 euro. E questo perché? Questo perché è interessante, perché torniamo sempre lì. Matteo Salvini era quello che andava in TV, tanto mi ricorda anche Matteo Renzi, che c'ho solo 15.000 euro. Matteo Salvini era quello che diceva che sui conti la Lega c'erano solo 41.000 euro. Ma allora, se tu hai solo 41.000 euro a bilancio, mi chiedo, come hai fatto a pagare Morisi, Paganella e tutto il figlio di Fova? Cioè, quindi, sono soldi. Costa molto, quella macchina lì costa un sacco di soldi, costa di sponsorizzazioni, diciamo che è il meno, costa di personale che devono stare lì praticamente 24 ore su 24 a martellare sui social, no? E abbiamo scoperto che appunto a giugno diventa ministro, quindi la sua squadretta viene presa al Viminale, ma nel frattempo che cosa aveva fatto? Avevano creato una società intestata a una barista bergamasca, parente di Diruba, ha aperto questa società Vado Live, che, quanto è fortunata questa società, costituita un mese dopo le elezioni del 4 marzo, che improvvisamente riesce a beccarsi il contratto col gruppo parlamentare della Lega al Senato di 480.000 euro per la gestione dei social. Cosa scopre la Banca d'Italia nei flussi finanziari? Che questi soldi che arrivavano a questa società li dava a Paganella, Morisi, eccetera. Quindi noi abbiamo avuto Foa e l'altro, come si chiama, non mi ricordo, e Pandini, tutta questa gente qui veniva retribuita sostanzialmente attraverso questa società con soldi del Senato e attraverso il Viminale con soldi pubblici, no? Però mentre è legittimo, volendo, no, che diciamo quelli pagati con i soldi del Senato facciano propaganda, no, per il leader, per il partito, perché quello è il loro mestiere, non è accettabile che con soldi pubblici si faccia propaganda personale del leader politico e non del ministro, no? Perché lo staff comunicazioni del Viminale deve fare un altro tipo di comunicazione, così come infatti adesso fanno tutti gli altri, come hanno sempre fatto tutti gli altri, cioè mi devi informare su quello che accade sull'ordine pubblico, su queste robe qui, cioè anche su iniziative che il Viminale fa magari, però non mi puoi raccontare cosa si è mangiato Matteo Salvini, cioè cosa ha mangiato il ministro nella piazza di Bibbiano, cioè questo è una roba che è la prima volta che si vede in questo paese. Quindi sui conti ovviamente siamo molto preparati, sulle questioni più tecniche, diciamo, appunto abbiamo letto tutto, abbiamo riportato in realtà i passaggi, diciamo, di esperti che spiegavano che cos'è questa bestia, semplicemente appunto quello che abbiamo capito poi in realtà è semplicemente leggere gli umori della gente e pubblicare in quel momento dato quel post per catturare l'attenzione, sostanzialmente. Marketing, come se facessero una target. No, invece diciamo noi adesso all'Espresso abbiamo sperimentato con l'inchiesta sui soldi della Meloni la versione Instagram. È un esperimento, ne faremo altre, diciamo mezza idea di fare quella sulla Russia e sul Metropol, però appunto sono sperimentazioni che per entrare in un mondo sostanzialmente molto frivolo, quello di Instagram, poi anche rispetto